Buongiorno, mi chiamo Franca Marsala. Vi leggerò un racconto di Agatha Christie, Il Re di Fiori. La realtà, osservai, mettendo da parte Dale Newmar, supera la fantasia. L'osservazione forse non era originale, comunque parve entusiasmare il mio amico. Chinando di lato la testa a uovo, l'ometto si tolse con cura un immaginario granello di polvere dai pantaloni impeccabili e osservò: com'è vero. Che pensatore il mio amico Hastings! Senza mostrarmi irritato per quell'inutile e ironica battuta, diedi un colpetto sul giornale. Ha letto il giornale del mattino? Sì, e dopo averlo letto l'ho di nuovo ripiegato ordinatamente, non l'ho gettato per terra come ha fatto lei. Allora avrà letto e reso conto dell'omicidio di Harry Redburn, l'impresario. È stato questo che mi ha suggerito l'osservazione. Non solo la realtà supera la fantasia, ma è anche più drammatica. Pensi a quella solita famiglia inglese del ceto medio, padre e figlio, madre e figlia, la famiglia tipo di questo nostro paese. Gli uomini vanno quotidianamente nella City, le donne badano alla casa. La loro vita è assolutamente serena e totalmente monotona. Ieri sera sedevano nel loro indoor salotto a giocare a bridge. D'un tratto, senza alcun preavviso, la porta finestra si spalanca e una donna entra barcollando nella stanza. Il suo abito di raso verde ha una macchia rossa. Pronuncia una sola parola, assassinio, prima di cadere a terra prima di sensi. Riescono a riconoscerla per aver visto le sue fotografie sui giornali, come Valerie Sinclair, la famosa ballerina che ultimamente ha fatto impazzire Londra. È una sintesi che ha fatto lei o sono le parole del Daily? Chiese Poirot. Il giornale aveva fretta di andare in stampa e quindi si è limitato ai fatti nudi e crudi, ma le implicazioni drammatiche della storia mi hanno colpito subito. Poirot annuì: dovunque ci sia la natura umana c'è anche il dramma, ma non sempre lo si trova dove si pensa, se lo ricordi. Comunque anch'io sono interessato a questo caso. Davvero? Sì, un signore mi ha telefonato stamattina e ha preso appuntamento con me per conto del principe Paolo di Murania. Ma che c'entra questo? Lei non segue quei simpatici e scandalistici giornaletti inglesi, quelli che raccontano vite, morte e miracoli di tutti? Guardi qui. Seguì il suo corto dito e tozzo che mi indicava un paragrafo. Se fra il principe straniero e la famosa danzatrice esistono realmente affinità, se alla signorina piace il suo nuovo anello di diamanti. E adesso, per riprendere la sua narrazione così melodrammatica, continuò Poirot. Mademoiselle Sinclair è appena svenuta sul tappeto del soggiorno, ricorda? Scrollai le spalle. Dopo che Mademoiselle ebbe mormorato qualche parola, appena ripresi i sensi, padre e figlio si misero in movimento, uno per cercare un medico che si occupasse della signorina, manifestamente in preda a uno shock terribile, e l'altro per raggiungere la sede di polizia, dove, dopo aver raccontato la sua storia, fu pregato di accompagnare gli agenti alla stupenda villa del signor Randeborough, situata non molto lontano dai Desmoed. Ah, che schifo. Lei non legge quei simpatici e scandalistici giornaletti inglesi, quelli che raccontano vita, morte e miracoli di tutti? Guardi qui. Seguì il suo dito corto e tozzo che mi indicava un paragrafo. Se fra il principe straniero e la famosa danzatrice esistono realmente affinità, se alla signorina piace il suo nuovo anello di diamanti. E adesso, per riprendere la sua narrazione così melodrammatica, continuò Poirot, Mademoiselle Sinclair è appena svenuta sul tappeto del soggiorno, ricorda? Scrollai le spalle. Dopo che Mademoiselle ebbe mormorato qualche parola, appena ripresi i sensi, padre e figlio, Ogdler, si misero in movimento. Uno per cercare un medico che si occupasse della signorina, e l'altro per raggiungere la sede di polizia, dove, dopo aver raccontato la sua storia, fu pregato di accompagnare gli agenti a Monte Sir, la stupenda villa del signor Randeburg. Lì trovarono il grand'uomo, che tra l'altro godeva di una reputazione poco simpatica, steso a terra della biblioteca, con la nuca spaccata come un guscio d'uovo. Scusi, non avevo valutato appieno il suo stile di narratore, disse Poirot con gentilezza. La prego di perdonarmi. Ah, ecco Monsieur le Prince. Il nostro distinto ospite fu annunciato col titolo di Conte Fedor. Era un giovane dall'aspetto strano, alto, con un mento sfuggente e gli occhi scuri e ardenti del fanatico. Monsieur Poirot, il mio amico chinò il capo. Monsieur, sono in un terribile guaio, più terribile di quanto possa esprimere. Poirot fece cenno con la mano. Capisco la sua ansia. Mademoiselle Sinclair è una carissima amica, vero? Il principe si limitò a rispondere. Spero che diventi mia moglie. Poirot si mise eretto sulla sedia e spalancò gli occhi. Il principe continuò: Non sarei il primo della mia famiglia a fare un matrimonio morganatico. Anche mio fratello Alessandro ha sfidato l'imperatore. Oggi viviamo giorni più illuminati, liberi dai vecchi pregiudizi di casta. Inoltre, effettivamente, Madame Sinclair è del mio stesso rango. Lei sa qualcosa della sua vita? Vi sono molte versioni romantiche delle sue origini, il che non è raro per quanto riguarda le ballerine. Ho sentito che è figlia di una cameriera e ho sentito anche la storia secondo la quale sua madre sarebbe una granduchessa russa. La prima versione è ovviamente assurda, disse il giovane, la seconda è vera. Ma Valérie, per quanto denuda la segretezza, me l'ha fatto capire. Inoltre, per mille particolari, lo dimostra chiaramente. Io credo nell'ereditarietà, Monsieur Poirot. Anch'io, rispose Poirot penosamente. Ho visto le cose più strane a questo riguardo. Ma torniamo al lavoro. Cosa vuole da me? Che cosa teme? Posso parlare liberamente, vero? C'è qualcosa che può collegare Mademoiselle Sinclair all'omicidio? E naturalmente conosceva Redburn. Sì, lui affermava di essere innamorato di lei. E lei? Non voleva saperne. Poirot lo guardò con gli occhi penetranti. Aveva motivi per temerlo? C'è stato un incidente. Il giovane esitò un momento. Lei conosce Zara, la veggente? No, è meravigliosa. Dovrebbe consultarla una volta o l'altra. Valeria e io siamo andati da lei la settimana scorsa. Ci ha fatto le carte. Ha parlato con Valeria di guai, di nubi che si addensavano. Poi ha girato l'ultima carta. La chiamano carta coperta. Era il re di fiori. Zara ha detto a Valérie: Stai attenta, c'è un uomo che ti tiene in suo potere. Tu hai paura di lui e per colpa tua sei in grave pericolo. Sai a chi mi riferisco? Chiese. Valérie è sbiancata in volto. Annuendo ha risposto: Sì, lo so. Di lì a poco ce ne siamo andati. Le ultime parole di Zara a Valérie sono state: Attenta al re di fiori, un pericolo ti minaccia. Ho interrogato Valérie, non ha voluto dirmi nulla. Mi ha assicurato che andava tutto bene. Ma adesso, dopo ieri sera, sono più che mai sicuro che nel Re di Fiori Valeria ha visto Redburn e che proprio di lui aveva paura. Il principe si interruppe, poi riprese bruscamente. Ora capisce la mia agitazione quando ha visto il giornale stamattina. Supponiamo che Valeria, in un accesso di follia. Oh, ma è impossibile. Poirot si alzò dalla sedia e con un gesto comprensivo batté le spalle del giovanotto. Non disperi, la prego, lasci la cosa nelle mie mani. Andà a Street Inn, penso si trovi ancora lì, sotto shock. Ci andrò subito. Ho predisposto tutto io attraverso l'ambasciata. Le sarà consentito l'accesso ovunque. Allora andrò via subito. Hastings vuole accompagnarmi? Au revoir, Monsieur le Prince. Mondesir era una villa straordinariamente bella, modernissima e confortevole. Un breve vialetto d'accesso la collegava alla strada principale e dietro la casa un bellissimo parco si estendeva per vari ettari. Nel sentire il nome del principe Paolo, il maggiordomo che aveva aperto la porta ci condusse subito sulla scena della tragedia. La biblioteca era una stanza magnifica che occupava quasi tutto il retro e la facciata dell'intera costruzione, con finestre su entrambi i lati, una sul vialetto e una sul parco. Il corpo era stato trovato nella nicchia di quest'ultima finestra. Era stato portato via da poco, non appena la polizia aveva concluso i propri rilievi. Questo è irritante, mormorai a Poirot. Chissà quanti indizi l'hanno distrutto. Il mio piccolo amico sorrise. Quante volte devo ripetere che gli indizi vengono da lì dentro? La soluzione di ogni mistero si trova nelle piccole cellule grigie del cervello. Si rivolse al maggiordomo. Suppongo che a parte la rimozione del cadavere la stanza non sia stata toccata. No, signore, esattamente come era quando è arrivata la polizia ieri sera. Dunque vedo che le tende di questa nicchia sono uguali a quelle dell'altra finestra. Sono state tirate ieri sera. Sì, signore, lo faccio io tutte le sere. Allora deve essere stato lo stesso signor Redburn ad aprirle ieri sera. Suppongo di sì, signore. Che lei sappia, il suo padrone aspettava qualcuno ieri sera. Non l'ha detto, signore, ma ha dato ordine di non disturbarlo dopo cena. Vedi, signore, c'è una porta che conduce fuori dalla biblioteca e mette nel terrazzo sul fianco della casa. Avrebbe potuto far entrare chiunque da quella parte. Era solito farlo? Il maggiordomo tossì con discrezione. Penso di sì, signore. Poirot si avvicinò alla porta in questione e vide che non era chiusa a chiave. L'aprì e passò sul terrazzo, che conduceva al vialetto sulla destra. Dalla parte sinistra arrivava fino a un muro di mattoni rossi. L'orto, signore, più avanti c'è una porta dalla quale si accede, ma lei si è sempre chiusa a chiave. Poirot annuì e rientrò nella biblioteca seguito dal maggiordomo. Non ha sentito niente di quello che è successo qui ieri sera? Beh, signore, abbiamo sentito voci in biblioteca poco prima delle 9. Ma non era una cosa insolita, soprattutto perché si trattava di una voce femminile. Ma naturalmente, quando siamo passati negli alloggi del personale dal lato opposto, non abbiamo più sentito niente. E poi verso le 11 è arrivata la polizia. Quante voci ha sentito? Non saprei, signore, ho notato solo quella femminile. Ah, chiedo scusa, signore, ma se desidera vedere il dottor Ryan, è ancora qui. Coglielmo al volo la proposta, e di lì a pochi minuti il dottore, un uomo cordiale di mezza età, ci raggiunse in biblioteca e diede a Poirot tutte le informazioni che questi gli chiese. Redbone era stato trovato accasciato vicino alla finestra, con la testa vicino al sedile di marmo sotto il davanzale. Presentava due ferite, una tra gli occhi e l'altra quella fatale alla nuca. Era steso supino? Sì, e quello è il punto, indicò una macchietta scura sul pavimento. Il colpo alla nuca potrebbe essere stato provocato dalla caduta. Impossibile, qualunque sia stata l'arma è penetrata abbastanza profondamente nel cranio. Poirot si guardò attorno pensoso. Nel vano di ogni finestra c'era un sedile di marmo scolpito, i cui braccioli avevano la forma di una testa leonina. Una luce illuminò lo sguardo di Poirot. Supponiamo che sia caduto all'indietro battendo sulla testa sporgente di quel leone e da lì sia scivolato sul suolo. Ciò non potrebbe provocare una ferita come quella da lei descritta? Sì, potrebbe, ma l'angolazione in cui si trovava il corpo rende impossibile questa teoria e inoltre ci sarebbero state senz'altro tracce di sangue sul marmo del sedile. A meno che non fossero state lavate. Il dottore scrollò le spalle. È molto improbabile. Non avvantaggerebbe nessuno dare a un incidente l'aspetto di un omicidio. Esatto, convenne Poirot. Pensa che questo potrebbe essere stata una donna a colpirlo. Lo escluderei senz'altro. Suppongo che lei stia pensando alla signorina Sinclair. Non penso a nessuno in particolare, finché non sono sicuro, disse con delicatezza Poirot. Rivolte quindi la propria attenzione alla porta finestra aperta mentre il medico riprendeva a parlare. È attraverso quella porta che è scappata Mademoiselle Sinclair. Si può intravedere fra gli alberi Desmond. Naturalmente ci sono molte case più vicine lungo la strada, ma il fatto è che Desmond, anche se un po' più lontana, è l'unica visibile da questa parte. Grazie per la sua amabilità, dottore, disse Poirot. Venga, Hastings, seguiremo i passi di Mademoiselle. Poirot fece strada attraverso il parco, varcò un cancello di ferro attraverso una distesa erbosa, superò il cancello del giardino di Desmid, che era una villetta senza pretese al centro di un apprezzamento di terreno. Una piccola rampa di scale conduceva a una porta finestra e Poirot annuì in quella direzione. È da lì che è passata Mademoiselle. Noi che non abbiamo la sua stessa urgenza faremo meglio a passare dalla porta d'ingresso. Una cameriera ci fece entrare e ci condusse nel soggiorno. Quindi andò a cercare la signora Outlander. Era evidente che la stanza non era stata più toccata dalla sera prima. Sulla grata del camino c'erano ancora le ceneri del fuoco, il tavolino da briggere al centro con le carte ancora distese in ordine e le altre sparpagliate disordinatamente. Il locale era sovraccarico di orpelli, le pareti erano coperte da un gran numero di ritratti di famiglia, di una bruttezza insuperabile. Poirot le osservò con maggiore benevolenza di me e ne raggiunse qualcuno. La famiglia è un legame molto forte, non è così? Il sentimento supplisce alla bellezza. Mi dichiarai d'accordo, tenendo gli occhi fissi su un gruppo di famiglia che ritraeva un signore con le basette, una signora con un'aureola alta di capelli, un ragazzino corpulento dall'aria stolida e due bambinette addobbate con assurdi nastri di seta. Pensai che si trattasse della famiglia Holland, ritratta in un lontano passato, e l'esaminai con interesse. La porta si aprì e comparve una giovane donna. I capelli neri erano pettinati compostamente e lei indossava una giacca di taglio sportivo, di colore spento e una gonna di tweed. Ci guardò con aria interrogativa. Poi lo si fece avanti. La signorina Outlander, mi dispiace disturbarla, soprattutto dopo quello che è passato. Tutta questa faccenda deve averla tubata morto. È stato un fatto piuttosto sconvolgente, ammise la giovane donna con cautela. Cominciavo a pensare che tutto ciò che aveva attinenza col dramma non facesse preso di lei. che la sua mancanza di fantasia fosse superiore a qualsiasi tragedia. Quell'idea mi si confermò quando lei riprese a parlare. Chiedo scusa per la condizione di questa stanza, la servitù è stata di agitazione. Eravate seduti lì ieri sera? Sì, stavamo giocando al bridge dopo cena, quando? Scusi, da quanto tempo stavate giocando? Beh, la signorina Outlander si tacque per riflettere. Non potrei veramente dirlo, suppongo che fossero più o meno le 10. Avevamo fatto diversi rubbers, questo lo so. E lei è seduta dove? Guardavo la finestra, giocavo con mia madre e avevo dichiarato un senza. D'un tratto, senza alcun preavviso, la finestra si è spalancata e la signorina Sinclair è entrata barcollando nella stanza. L'ha riconosciuta? Mi è parso vagamente che il suo volto fosse familiare. È ancora qui, vero? Sì, si rifiutava di vedere gente, molto prostrata. Credo che verrà a me. Vuole dirle che sono qui per espressa richiesta del principe Paolo di Murania? Ebbi l'impressione che l'accento a un principe avesse scosso notevolmente la calma imperturbabile della signorina. Ma uscì dalla stanza per fare la sua commissione, senza ulteriori osservazioni, e tornò quasi subito per riferire che la signorina Sinclair ci aspettava nella propria stanza. La seguimmo su per le scale, ed entrammo in una camera da letto piuttosto grande e luminosa. Su un divano, accanto alla finestra, era stesa una donna che girò il capo al nostro ingresso. Il contrasto fra le due donne mi colpì subito, tanto più che nei lineamenti e nel colorito non erano del tutto dissimili. Oh, ma quale differenza! Non c'era un'espressione, un gesto in Valerie Sinclair che non esprimesse un senso di drammaticità. Da lei sembrava emanare un'aura romantica, una vestaglia di flanella scarlatta le copriva i piedi. In verità un capo d'abbigliamento molto casalingo. Ma il fascino della personalità di quella giovane conferiva all'indumento qualcosa di esotico, facendo sì che apparisse come una vestaglia orientale di colori vivacissimi. I suoi grandi occhi scuri si fissarono su Poirot. Viene da parte di Paolo, la sua voce era in armonia con l'aspetto, piena e languida. Sì, mademoiselle, sono qui per servire lui e anche lei. Che cosa vuole sapere? Tutto quello che è successo ieri sera, ma proprio tutto. Lei ebbe un sorriso stanco. Pensa che mentirei, non sono stupida. Capisco benissimo che non posso nascondere nulla. L'uomo che è morto conosceva un mio segreto, con questo mi minacciava. Per Paolo mi sono sforzata di venire a patti con lui. Non potevo rischiare di perdere Paolo, anche se quell'uomo è morto, però non l'ho ucciso io. Poi scosso la testa con un sorriso. Non è necessario che me lo dica, mademoiselle. Ora mi racconti che cosa è successo ieri sera. Gli ho offerto denaro, lui mi è parso disposto a trattare. Mi aveva dato un appuntamento ieri sera alle 9. Io dovevo andare a Mont-Desir, conoscevo il posto, c'ero già stata. Dovevo entrare dalla porta laterale della biblioteca, in modo che la servitù non mi vedesse. Scusi, mademoiselle, ma non ho avuto paura di andarci da sola di notte? Era la mia immaginazione, oppure prima che lei rispondesse vi fu una piccola pausa? Forse sì, ma vede, non c'era nessuno a cui potessi chiedere di accompagnarmi, ed ero disperata. Lui mi ha fatto entrare in biblioteca. Oh, quell'uomo, sono contenta che sia morto. Giocava con me come il gatto col topo, mi provocava. Io l'ho implorato, l'ho pregato in ginocchio, gli ho offerto tutti i gioielli che possiedo, tutto invano. Poi lui mi ha posto le sue condizioni. Forse riesce a immaginare quali fossero. Ho rifiutato, gli ho detto quello che pensavo di lui, l'ho investito furibonda, ma lui rimaneva calmo e tranquillo. E poi, mentre alla fine tacevo, si è sentito rumore da dietro la tenda della finestra. Ha raggiunto a grandi passi la finestra, ha tirato con violenza le tende e lì era nascosto un uomo dall'aspetto orrendo, una specie di vagabondo. Ha colpito il signor Redburn, l'ho colpito più volte finché l'ho visto cadere. Poi mi ha afferrato con la mano sporca di sangue, mi sono divincolata, sono saltata fuori dalla finestra e mi sono messa a correre come una pazza. Quindi ho visto le luci di questa casa e mi sono avvicinata. Le imposte erano aperte, ho visto gente che giocava a bridge. Sono entrata nella stanza quasi colandomi dentro. Sono riuscita solo a balbettare assassino. Poi tutto mi si è oscurato davanti agli occhi. Grazie, mademoiselle. Deve essere stata una grande scossa per il suo sistema nervoso. Quanto al vagabondo, può descriverlo? Ricorda quello che indossava? No, è stato tutto così veloce, ma riconoscerei quell'uomo ovunque. Il suo viso è inciso nella mia mente. Ancora una cosa, mademoiselle. Le tende dell'altra finestra, quelle che si affaccia sul vialetto d'accesso, erano tirate. Per la prima volta un'espressione di perplessità si stampò sul volto della danzatrice. Parva assorto nel tentativo di ricordare. Ebbene, mademoiselle? Credo, sono quasi certa. Sì, sono certissima, non erano tirate. Strano, dato che le altre invece lo erano. Ma non è grave, non ha importanza. Si trattiene qui a lungo, mademoiselle? Il dottore pensa che sarò in grado di tornare in città domani. Si guardò intorno nella stanza. La signorina Odlander era uscita. Queste persone sono molto gentili, ma non appartengono al mio mondo. Io li scandalizzo. E quanto a me, beh, non amo la borghesia. C'era una punta di amarezza in quelle parole. Poi lui, capisco, spero di non averla stancata troppo con le mie domande. Niente affatto, monsieur. Voglio solo che Paolo sappia tutto al più presto possibile. Allora le auguro buona giornata, mademoiselle. Poirot, mentre stavo uscendo dalla stanza, si fermò un attimo e si chinò su un paio di sandaletti di vernice. Sono suoi, mademoiselle. Sì, monsieur, sono appena stati puliti e portati di sopra. Ah, disse Poirot mentre scendevamo le scale. A quanto pare i domestici non sono così eccitati nel pulire le scarpe, anche se non tolgono la cenere dal camino. Bene, mon ami, inizialmente sembrano ci fossero due o tre cose interessanti, ma temo moltissimo che dovremmo considerare questo caso come chiuso. Sembra tutto abbastanza chiaro. E l'assassino? Il Poirot non dà la caccia a Bond, rispose il mio amico con molto sussiego. Nell'atrio ci venne incontro la signorina Orlander. Se volete attendere in soggiorno un attimo, mia madre desidererebbe parlarvi. Nell'atrio ci venne incontro la signorina Orlander. Se volete attendere in soggiorno un attimo, mia madre desidererebbe parlarvi. La stanza non era ancora stata fatta e Poirot, con gesto pigro, prese un po' di carte fra le mani piccole. Sa che cosa penso, amico mio? No, dissi io con curiosità. Penso che la signorina Orlander ha commesso un errore, dichiarando un senza. Avrebbe dovuto dichiarare tre picche. Poirot, è il colmo. Mon Dio, non posso sempre parlare di sangue di morti. A un tratto si irrigidì. Essing, guardi, manca il re di fiori. Zara, esclamai io. Come? Non parve capire la mia allusione. Con gesti automatici riordinò le carte e le rimise nella loro scatola. Il suo viso era molto serio. Essing, disse alla fine, io e il Curpo Rò sono stato quasi sul punto di commettere un grosso errore, un grossissimo errore. Lo fissai col fido, ma senza capire nulla. Dobbiamo ricominciare, Hastings. Sì, dobbiamo ricominciare, ma stavolta non sbaglieremo. Fu interrotto dall'ingresso di una bella signora di mezz'età, che teneva nelle mani diverse agende di casa. Poirot le fece un cenno di saluto col capo. Ebbene, signore, che lei è un amico della signorina Sinclair? Vengo da parte di un suo amico, madame. Oh, capisco. Pensavo che forse. Improvvisamente Poirot fece un cenno brusco verso la finestra. Queste imposte non erano chiuse ieri sera. No, probabilmente è per questo che la signorina Sinclair ha visto la luce così chiaramente. Ieri sera c'era la luce della luna. Mi stupisco che lei non abbia visto Mademoiselle Sinclair dal suo posto di fronte alla finestra. Probabilmente eravamo tutti presi dal gioco, non c'era mai successa una cosa del genere. Ci credo senz'altro, madame. Si tranquillizzi. Mademoiselle Sinclair se ne va domani. Ah, il volto della signora si rischiarò. E io le auguro buongiorno, madame. Una cameriera stava ripulendo le scale quando fummo accompagnati alla porta. Poirot le si rivolse subito. È stata lei a pulire le scarpe della signorina ieri sera? La ragazza scosse il capo. No, signora, non credo siano state pulite. E allora chi le ha pulite? Chiesi a Poirot mentre ci incamminavamo per la strada. Nessuno, non c'era bisogno di pulirle. Sono d'accordo con lei, un paio di sandali non si sporcano camminando sul sentiero una notte limpida. Ma certo, attraversando un prato erboso si devono per forza macchiare. Sì, rispose Poirot con un sorriso strano. In tal caso sono d'accordo, si sarebbero sporcati. Ma abbia pazienza una mezz'oretta, amico mio. Torniamo a Monsieur Désir. Il maggiordomo parve stupito nel vederci ricomparire, ma non ebbe obiezioni sul fatto che noi tornassimo in biblioteca. Ehi, non è la finestra giusta, Poirot, esclamai, vedendo che si dirigeva verso la finestra che si affacciava sul biglietto d'accesso. Penso di sì, amico mio. Vede qui? Indicò la destra leonina di marmo. Su di essa vidi una macchia vagamente scolorita. Poirot spostò il dito e lo puntò verso una macchia analoga sul pavimento lucidato. Qualcuno ha dato un colpo a Redbourne, gli ha sferrato un pugno fra gli occhi. Lui è caduto all'indietro, battendo la testa su quella sporgenza di marmo, poi è scivolato a terra. Dopo è stato trascinato attraverso la stanza fino all'altra finestra e abbandonato lì, ma non nella stessa angolazione che ci ha indicato il dottore. Ma perché? Sembra del tutto inutile. Al contrario, è essenziale. Inoltre è la chiave per la soluzione del delitto, anche se l'omicidio non aveva intenzione di uccidere Redbone e quindi non si potrebbe nemmeno definirlo un assassino. Deve trattarsi di un uomo molto forte. Perché ha trascinato il corpo per tutta la stanza? Non troppo. È stato un caso interessante, anche se io non, per poco non ho fatto la figura dell'imbecille. Vuol dire che è finita? Che sa tutto? Sì, mi viene in mente qualcosa all'improvviso. No, esclamai, c'è ancora una cosa che lei non sa. E qua non sa dov'era di fiori mancante. Oh, è stranissimo, amico mio. Perché? Perché nella mia tasca le, e le strasse. Oh, dissi piuttosto mortificato. Dove l'ha trovato? Qui. Niente di sensazionale in questo senso, solo che non è stato tirato fuori con le altre carte, era nella scatola. Ah, ciononostante questo l'ha dato un'idea, vero? Sì, amico mio, presento i miei rispetti a Sua Maestà. E a Madame Zara? Ah, sì, anche a quella signora. Bene, ora che faremo? Ora torniamo in città, ma prima devo scambiare qualche parola con una certa signorina. Ci apri la stessa camerierina di prima. Stavamo tutti pranzando ora, signore, a meno che non voglia vedere la signorina Sinclair che sta riposando. Mi basterebbe vedere la signora Onklander per qualche minuto. Vuole dirglielo? Ci fece passare nel salotto ad attendere. Intravidi la famiglia in sala da pranzo, ora arricchita dalla presenza di due uomini, dall'aspetto solido, uno coi baffi e l'altro con la barba. Pochi attimi dopo entrò nella stanza la signora Onklander e guardò con aria interrogativa Poirot, che le fece un inchino. Madame, nel mio paese noi proviamo grande tenerezza e grande rispetto per le madri. La madre della famiglia è tutto. La signorina Hollander sembrava piuttosto sbalordita per quell'apertura di discorso. È per questa ragione che sono venuto, per placare l'angoscia di una madre. L'assassino del signor Redbull non sarà scoperto, non abbiate paura. Io e il curfolo glielo dico. Ho ragione, vero? O forse è una moglie che devo rassicurare. Vi fu un attimo di silenzio. La signora Ostlander parve per cercare qualcosa negli occhi di Poirot. Alla fine disse: Non so come lo sa, ma ha ragione. Poirot annuì gravemente: È tutto, madame. Ma stia tranquilla, i poliziotti inglesi non hanno gli occhi di Hercule Poirot. Battè con l'unghia sul ritratto di famiglia appeso alla parete: Ha avuto un'altra figlia. È morta, vero, madame? Di nuovo vi fu silenzio. Poi gli rispose: Sì, è morta. Ah, disse Poirot con vivacità. Bene, ora dobbiamo tornare in città. Mi permette di rimettere il re di fiori nel mazzo di carte? È stato il suo unico errore. Capisce aver giocato a bridge per circa un'ora solo con 51 carte. Beh, chiunque se ne intenda un po' di bridge non ci crederebbe mai. Buongiorno. E ora, amico mio, disse Poirot mentre dirigevamo verso la stazione, può capire tutto. Non capisco ben nulla, chi ha ucciso Redmoor? John Holder Junior. Non ero del tutto di sicuro se si trattasse del padre o del figlio, ma ho deciso per il figlio, dato che è più forte e più giovane. Doveva per forza essere uno di loro a causa della finestra. Perché? C'erano quattro uscite dalla biblioteca, due porte e due finestre, ma evidentemente ne sarebbe servita soltanto una. Tre uscite davano sulla facciata anteriore della casa, direttamente o indirettamente. La tragedia doveva avvenire vicino alla finestra che dava sul retro, onde far risultare che Valerie Sinclair era arrivata ad Hazmed per puro caso, in realtà naturalmente è svenuta davvero, e John Onder se l'è portata sulle spalle, per questo ho detto che doveva essere un uomo forte. Allora sono andati insieme da Redbull. Sì, ricorda l'esitazione di Valerie quando gli ho chiesto se ha avuto paura di andare da sola? John Hollander è andato con lei e questo non è certo contribuito a migliorare la disposizione d'animo di Redbourne. Hanno litigato e probabilmente Hollander l'ha colpito quando lui lo ha insultato Valerie in qualche modo. Il resto lo conosce anche lei. E allora perché il bridge? Perché il bridge presuppone quattro giocatori, una cosa tanto semplice però molto convincente. Chi poteva supporre che per tutta la sera in quella stanza ci fossero state tre persone? Ero ancora perplesso. C'è una cosa che non capisco. Che c'entrano gli Hollander con la ballerina? Oh, mi stupisce che non l'abbia capito. E pensare che anche lei guardava a lungo quella fotografia alla parete. più a lungo di me. L'altra figlia della signora Adler può essere morta per la sua famiglia, ma il mondo la conosce come Valerie Sinclair. Come? Non ha notato la somiglianza nell'attimo in cui abbiamo visto insieme le due sorelle? No, confessai, ho solo pensato che erano straordinariamente dissimili l'uno dall'altra. Questo perché la sua mente è aperta a superficiali impressioni, mio caro Hastings. Gli lineamenti sono quasi identici, così pure la carnagione. Il punto interessante è che Valerie si vergogna della sua famiglia e che la sua famiglia si vergogna di lei. Tuttavia, in un momento di pericolo, la si è rivolta al fratello per avere aiuto e quando le cose sono andate male, hanno fatto tutti corpo unico. La forza della famiglia è una cosa meravigliosa. Sono tutti bravi a recitare in quella famiglia. Ecco dove Valerie ha attinto i suoi talenti. Anch'io, come il principe Paolo, credo nell'ereditarietà. Sono riuscita a ingannarmi. Se non ci fosse stato un fortunato incidente e non avessi sottoposto la signora a domande di riprova, di cui sono riuscita a farle smentire la dichiarazione di sua figlia, sui posti che ciascuno occupava durante la partita a carte, la famiglia Hollander avrebbe inflitto una sconfitta al Cour Poirot. Che dirà il principe? Che Valerie non può assolutamente aver commesso il delitto e che dubito che quel vagabondo sarà mai ritrovato. Lo proverò anche di fare le mie congratulazioni a Zara. Una strana coincidenza quella. Penso che battezzerò questo caso come l'avventura delle di fiori. Che ne dici, amico mio?